Eccoci pronti per un nuovo deep dive. Oggi parliamo di responsabilità professionale per ingegneri e architetti.
Un tema decisamente caldo.
Esatto. E ci guida un documento specifico, la Guida alla responsabilità professionale, speciale professioni tecniche. L'obiettivo, direi, è darci strumenti per capire meglio i rischi, no?
Sì, e come proteggere il patrimonio. La parola chiave, secondo me, è proprio consapevolezza.
Mi piace. E la guida usa un'analogia forte, quella del coltello.
Ah, sì. Da un lato, l'opportunità, il fatturato. Dall'altro, beh, la responsabilità, i rischi. E dice, l'importante è tenerlo dalla parte del manico.
Proprio così. E Vito Perboni, nella guida, sottolinea una cosa interessante. C'è sempre una differenza tra la responsabilità reale, quella che abbiamo davvero, e la copertura assicurativa.
Cioè, non coincidono mai perfettamente. Eh no, possiamo trasferire la perdita economica all'assicuratore, certo. Ma quel costo alla fine non sparisce. L'assicuratore, beh, dovrà recuperarlo in qualche modo. È una semplice dinamica economica.
Capisco. Allora, entriamo nel vivo. Un primo punto che emerge forte è lo squilibrio contrattuale.
Mm-hmm.
Tra noi professionisti e la compagnia. È l'assicuratore che detta le regole, che scrive la polizza.
Esatto. E questo impone a noi una diligenza enorme nel leggere e nel capire bene cosa c'è scritto. Quasi un lavoro da detective, come dicevi.
E qui entra in gioco un meccanismo fondamentale. Il regime claims made.
Sì, ormai è lo standard di mercato. Quasi inevitabile.
Spieghiamolo un attimo, magari in modo semplice.
Allora, in pratica la polizza copre le richieste di risarcimento che arrivano mentre la polizza è attiva.
Ok.
Non importa quando l'errore sia stato commesso. Può essere stato fatto anni prima. La retroattività, per esempio. Cioè, fino a quando indietro nel tempo mi copre per errori passati.
Ah, ecco.
Se non si capisce bene questo, o altre clausole come la dimming clause o la continuous cover menzionate nella guida, si rischia di avere dei buchi di copertura, magari per lavori fatti solo l'anno prima.
Capisco. Quindi non basta guardare massimali e franchigie, che è quello che magari facciamo tutti un po' più spesso.
No, affatto.
Ecco. Qui la guida, secondo me, fa un'osservazione davvero acuta. Dice che a volte non è il massimale alto a fare la differenza.
Giusto.
Ma una singola parola in una definizione. Fa l'esempio della differenza tra danno materiale e perdita patrimoniale.
Sì, è un punto cruciale. Il danno materiale è facile, diciamo. Un muro crepato, un danno fisico.
Ok.
La perdita patrimoniale pura, invece, è più sottile. Pensa a un ritardo nel progetto che causa perdite economiche al cliente, ma senza che ci sia un danno fisico diretto a una cosa.
E queste perdite patrimoniali sono un rischio grosso, immagino.
Enorme. E spesso nelle polizze sono soggette a sottolimiti molto bassi, o a volte sono proprio escluse. E lì casca l'asino, come si suol dire.
Accidenti. E non è finita qui, vero? La guida parla anche di altro, eh?
No. C'è la responsabilità solidale, per esempio.
Spiega meglio.
In pratica puoi essere chiamato a pagare per intero un danno, anche se la tua colpa è solo parziale, e magari la maggior parte è dell'impresa o di un altro collega progettista.
Quindi basta poco per essere tirati dentro per tutto l'importo.
Esattamente. E poi ci sono i tempi di prescrizione. Non sono sempre i 10 anni che si pensa per i gravi difetti. Possono essere più lunghi, specialmente per altri tipi di responsabilità. Il rischio ha una coda lunga.
Capisco. Il quadro è complesso e il rischio dura nel tempo. E se uno lavora tramite società, STP, SRL, di ingegneria, cambia qualcosa? Diventa ancora più complicato.
Sì, aggiunge altri strati, diciamo. C'è sempre la responsabilità del singolo professionista, che firma, che dirige i lavori. Quella resta.
Ok.
Ma poi si aggiunge la responsabilità degli amministratori, della società, per come la gestiscono. Qui si parla dell'articolo 2476 del Codice Civile e di polizze specifiche, le D&O.
Directors and officers, giusto?
Esatto, per proteggere il patrimonio personale di chi amministra. E attenzione, in certi casi c'è pure una responsabilità penale della società stessa, prevista dal decreto 231 del 2001.
Mamma mia, quindi un bel groviglio. Allora, cosa si può fare? C'è un modo per affrontare tutto questo che vada oltre il cercare la polizza perfetta, che magari neanche esiste?
Beh, la guida suggerisce proprio un cambio di mentalità.
Cioè?
Passare dalla logica del trasferisco il rischio all'assicurazione e spero bene, a una logica di gestione attiva, il famoso risk management.
Ah, il risk management, sentito nominare spesso.
Ecco, Si tratta di identificare i rischi, analizzarli, decidere come trattarli in modo proattivo, non solo subire le conseguenze. La norma ISO 31000 è un riferimento in questo senso.
Quindi un approccio più, come dire, strategico e meno passivo.
Proprio così. Superare la semplice compliance assicurativa, il devo avere la polizza, e puntare a governare il rischio in modo più consapevole.
Mi sembra chiarissimo. Quindi questa guida fa molto più che descrivere polizze. Spinge proprio a un pensiero critico.
Esattamente. E ci lascia con una domanda finale. Una riflessione per tutti noi, professionisti.
Sentiamo. Considerando questo divario tra la nostra responsabilità potenziale, che è enorme, e la copertura assicurativa, che è sempre limitata e piena di clausole, e vedendo quanto tutto si complica, specie operando in società, la domanda è: basta ancora pensare solo all'assicurazione come modo per tamponare una perdita economica? O forse serve altro?
O forse è il momento di pensare a un sistema più integrato, una vera gestione del rischio, per governare tutta la nostra esposizione in modo proattivo. Ecco, questo secondo me è il punto su cui riflettere.